državni izpitni center.
Splošna matura 2009.
Preverjanje slušnega razumevanja.
Lepo pozdravljeni. Pričenja se reševanje maturitetne izpitne pole slušnega razumevanja italijanščine.
Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti reševali. Vsako besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec besedila bo označeval takle zvočni znak.
Rešitve, ki jih pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, upisujte v izpitno polo v zato predvideni prostor. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z nič točkami.
Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.
Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo.
Del A. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Gentili ascoltatori, è con noi in studio Simone Moro, l'unico italiano ad aver scalato in inverno una delle 14 montagne del mondo che superano gli 8.000 metri. Simone, tanta gente passa le vacanze di Natale su spiagge tropicali, o a sciare in località turistiche. Tu invece hai scelto di stare 2 mesi in Pakistan per tentare di scalare una montagna di 8.000 metri in pieno inverno, da solo e senza ossigeno.
Il mio obiettivo è scalare il Broad Peak, la montagna nascosta, 8.043 metri che non sono mai stati raggiunti d'inverno. In alternativa tenterò di scalare la gemella, il K2, 8611 metri, che è una montagna più famosa ma è già stata conquistata da 10 alpinisti.
Qual è la tabella di marcia?
L'aereo atterra a Islamabad, la capitale, che ha 2 giorni di viaggio dall'ultima cittadina verso il confine. Da lì un elicottero dell'esercito pakistano mi porterà al campo base. Poi ci vorrà almeno una settimana di preparazione perché il corpo si deve abituare a vivere con aria povera d'ossigeno.
Che condizioni climatiche troverai?
Quelle tipiche della catena montuosa del Karakorum. Giornate fredde e molto corte. A dicembre si registrano 39 gradi sotto zero al campo base e 50 sotto zero sulla cima, con 40 centimetri di neve.
Quando è così freddo, quanto può resistere il corpo umano?
Al freddo purtroppo non ci si allena mettendo le mani nel frigorifero, però un po' ci si può abituare. Io mi sono sempre vestito poco, così il corpo si adatta e l'organismo accresce le sue capacità immunitarie.
Con che cosa ci si copre a 50 sotto zero?
Il materiale più caldo che esiste è la piuma d'oca, quindi io avrò una tuta in piuma rivestita di Gore-Tex, leggera, comprimibile e calda.
Che cosa porti con te?
Ho spedito in Pakistan un container con 2 bidoni di pasta, parmigiano, tortellini. Poi ho bisogno di integratori alimentari perché non riuscirò a mangiare carne e verdure fresche. Con l'attrezzatura tecnica si arriva a 700 kg di materiale.
E come fai tutto solo?
Per il trasporto si chiede aiuto ai portatori. Sono persone poverissime dei villaggi che per $5-10 al giorno trasportano 25 kg per uno. non hanno vestiti adatti e io devo fornirgli giacconi e altre cose. Quando si stancano, lasciano la roba e se ne vanno.
La cosa più indispensabile a 8.000 metri qual è?
Uno può pensare che sia l'equipaggiamento giusto, ma quello si compra in negozio. Quello che serve è la motivazione, la stessa di cui c'è bisogno per fare progressi con l'alpinismo.
Che cosa succede se parti per la scalata e resti bloccato? Chi ti salva?
Nessuno, perché a quelle altitudini può arrivare solo un essere umano e in Pakistan non esiste un soccorso alpino. Inoltre non esistono mezzi inventati dall'uomo capaci di arrivare lassù. Gli elicotteri non riescono a volare.
Qual è la regola più importante lassù?
La regola più importante è saper rinunciare. Io l'ho fatto anche a 200 metri dalla cima.
Simone, grazie della tua visita nel nostro studio e buona fortuna.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Gentili ascoltatori, è con noi in studio Simone Moro, l'unico italiano ad aver scalato in inverno una delle 14 montagne del mondo che superano gli 8.000 metri. Simone, tanta gente passa le vacanze di Natale su spiagge tropicali, o a sciare in località turistiche. Tu invece hai scelto di stare 2 mesi in Pakistan per tentare di scalare una montagna di 8.000 metri in pieno inverno, da solo e senza ossigeno.
Il mio obiettivo è scalare il Broad Peak, la montagna nascosta, 8.043 metri che non sono mai stati raggiunti d'inverno. In alternativa tenterò di scalare la gemella, il K2, 8611 metri, che è una montagna più famosa, ma è già stata conquistata da 10 alpinisti.
Qual è la tabella di marcia?
L'aereo atterra a Islamabad, la capitale, che è a 2 giorni di viaggio dall'ultima cittadina verso il confine. Da lì un elicottero dell'esercito pakistano mi porterà al campo base. Poi ci vorrà almeno una settimana di preparazione perché il corpo si deve abituare a vivere con aria povera d'ossigeno.
Che condizioni climatiche troverai?
Quelle tipiche della catena montuosa del Karakorum. Giornate fredde e molto corte. A dicembre si registrano 39 gradi sotto zero al campo base e 50 sotto zero sulla cima, con 40 centimetri di neve.
Quando è così freddo, quanto può resistere il corpo umano?
Al freddo purtroppo non ci si allena mettendo le mani nel frigorifero, però un po' ci si può abituare. Io mi sono sempre vestito poco, così il corpo si adatta e l'organismo accresce le sue capacità immunitarie.
Con che cosa ci si copre a 50 sotto zero?
Il materiale più caldo che esiste è la piuma d'oca, quindi io avrò una tuta in piuma rivestita di Gore-Tex, leggera, comprimibile e calda.
Che cosa porti con te?
Ho spedito in Pakistan un container con 2 bidoni di pasta, parmigiano, tortellini. Poi ho bisogno di integratori alimentari perché non riuscirò a mangiare carne e verdure fresche. Con l'attrezzatura tecnica si arriva a 700 kg di materiale.
E come fai tutto solo?
Per il trasporto si chiede aiuto ai portatori. Sono persone poverissime dei villaggi che per 5-10 dollari al giorno trasportano 25 kg per uno. Non hanno vestiti adatti e io devo fornirgli giacconi e altre cose. Quando si stancano, lasciano la roba e se ne vanno.
La cosa più indispensabile a 8.000 metri qual è?
Uno può pensare che sia l'equipaggiamento giusto, ma quello si compra in negozio. Quello che serve è la motivazione, la stessa di cui c'è bisogno per fare progressi con l'alpinismo.
Che cosa succede se parti per la scalata e resti bloccato? Chi ti salva?
Nessuno, perché a quelle altitudini può arrivare solo un essere umano e in Pakistan non esiste un soccorso alpino. Inoltre non esistono mezzi inventati dall'uomo capaci di arrivare lassù. Gli elicotteri non riescono a volare.
Qual è la regola più importante lassù?
La regola più importante è saper rinunciare. Io l'ho fatto anche a 200 metri dalla cima.
Simone, grazie della tua visita nel nostro studio e buona fortuna.
Prehajamo k delu B. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
La partenza si avvicina. In valigia c'è tutto, ma siamo sicuri che la nostra divisa da turista sia gradita nei paesi che ci apprestiamo a invadere?
Seguite alcune raccomandazioni di Barbara Ronchi della Rocca.
Le donne sono abituate alle rigide regole che alcuni paesi impongono loro, ma nei paesi islamici e arabi, canottiere e pantaloni corti sono un insulto al buon gusto, anche se indossati da maschi. Neanche il casual è molto apprezzato. Se i jeans da noi sono ormai sdoganati come abbigliamento per tutte le occasioni, in molti paesi non vengono compresi. In Australia sono considerati una divisa da lavoro, destinata ai lavori più umili della campagna. Guai a indossarli, anche per un'informale cena da amici. Allora, meglio affidarsi all'eleganza classica della cravatta? Dipende. La cravatta, in alcuni paesi, per esempio, è bandita. Il gesto di annodarsela, infatti, ricorda quello della croce, l'odiato simbolo cristiano. Si pensi che al nostro arrivo in Arabia Saudita si viene perquisiti, e qualsiasi croce requisita è sequestrata. La mamma vi ha sempre raccomandato di non sporcare la tovaglia quando si mangia? Scordatevelo se siete in Cina, dove anzi versare qualche chicco di riso o gocce di salsa di soia è segno che avete apprezzato la cucina. In Giappone, prima di buttarvi sul cibo, contate fino a... contate per molto tempo, insomma, e mostrate grande rispetto per i piatti che vi vengono offerti. Ammirate il vostro piatto, annusatelo, godetelo con lo sguardo e con le narici, anche se morite di fame. I giapponesi adorano che la propria tavola venga rimirata per le proporzioni, i colori e la composizione. Se qualcuno vuole convincervi che nei paesi islamici a fine pasto è di prassi un sonoro ringraziamento, sappia che in realtà queste libertà sono accettate, ma non particolarmente apprezzate. Incomprensioni imbarazzanti possono succedere anche dietro l'angolo di casa nostra. Se pensate che non c'è niente di meglio che intingere burrosi biscotti nel tè delle cinque, bloccatevi. A Londra e in tutto il Regno Unito vige un imperativo. Non si toccia niente, in nessun liquido, dal tè all'uovo alla coque. In Australia, dove la cultura ha origini anglosassoni, fate attenzione invece al vostro atteggiamento alla cassa. Posare i soldi del conto sul banco o sul tavolo è considerata una vera e propria offesa. Meglio depositarli direttamente sulla mano. Se non ci si stupisce che in Giappone sia praticamente vietato profumarsi, ci fa effetto che nell'occidentalissimo Canada il profumo infastidisca quanto una sigaretta, poiché inquina la naturale umanità. Se in treno qualcuno ci caccia per il nostro persistente Chanel numero 5, meglio guadagnare l'uscita senza protestare.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
La partenza si avvicina. In valigia c'è tutto, ma siamo sicuri che la nostra divisa da turista sia gradita nei paesi che ci apprestiamo a invadere?
Seguite alcune raccomandazioni di Barbara Ronchi della Rocca.
Le donne sono abituate alle rigide regole che alcuni paesi impongono loro, ma nei paesi islamici e arabi canottiere e pantaloni corti sono un insulto al buon gusto, anche se indossati da maschi. Neanche il casual è molto apprezzato. Se i jeans da noi sono ormai sdoganati come abbigliamento per tutte le occasioni, in molti paesi non vengono compresi. In Australia sono considerati una divisa da lavoro, destinata ai lavori più umili della campagna. Guai a indossarli, anche per un'informale cena da amici. Allora, meglio affidarsi all'eleganza classica della cravatta? Dipende. La cravatta, in alcuni paesi, per esempio, è bandita. Il gesto di annodarsela, infatti, ricorda quello della croce, l'odiato simbolo cristiano. Si pensi che al nostro arrivo in Arabia Saudita si viene perquisiti e qualsiasi croce requisita è sequestrata. La mamma vi ha sempre raccomandato di non sporcare la tovaglia quando si mangia? Scordatevelo se siete in Cina, dove anzi versare qualche chicco di riso o gocce di salsa di soia è segno che avete apprezzato la cucina. In Giappone, prima di buttarvi sul cibo, contate per molto tempo, insomma, e mostrate grande rispetto per i piatti che vi vengono offerti. Ammirate il vostro piatto, annusatelo, godetelo con lo sguardo e con le narici, anche se morite di fame. I giapponesi adorano che la propria tavola venga rimirata per le proporzioni, i colori e la composizione. Se qualcuno vuole convincervi che nei paesi islamici a fine pasto è di prassi un sonoro ringraziamento, sappia che in realtà queste libertà sono accettate, ma non particolarmente apprezzate. Incomprensioni imbarazzanti possono succedere anche dietro l'angolo di casa nostra. Se pensate che non c'è niente di meglio che intingere burrosi biscotti nel tè delle cinque, bloccatevi. A Londra e in tutto il Regno Unito vige un imperativo. Non si toccia niente, in nessun liquido, dal tè all'uovo alla coq. In Australia, dove la cultura ha origini anglosassoni, fate attenzione invece al vostro atteggiamento alla cassa. Posare i soldi del conto sul banco o sul tavolo è considerata una vera e propria offesa. Meglio depositarli direttamente sulla mano. Se non ci si stupisce che in Giappone sia praticamente vietato profumarsi, ci fa effetto che nell'occidentalissimo Canada il profumo infastidisca quanto una sigaretta, poiché inquina la naturale umanità. Se in treno qualcuno ci caccia per il nostro persistente Chanel numero 5, meglio guadagnare l'uscita senza protestare.
Končuje se slušno preverjanje italijanščine. Nehajte pisati, zaprite izpitno polo in jo skupaj z ocenjevalnim obrazcem položite na rob mize.
Nasvidenje in srečno!